Oggi parliamo di...
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati su queste frequenze. Io sono Roberto Sedda e vi pongo un cordiale benvenuto in questo nostro spazio di incontro e di discussione settimanale, nella quale da qualche settimana stiamo parlando di teatro elisabettiano e in particolare in questo momento di William Shakespeare, un colosso ovviamente della storia del teatro. La settimana scorsa abbiamo in qualche modo utilizzato l'Amleto per imparare come lavorava Shakespeare, la sua ansia del procurarsi documentazione saccheggiando i cronisti medievali, saccheggiando le fonti letterarie a lui precedenti, e anche abbiamo avuto un'idea di come poteva essere organizzata una compagnia teatrale dell'epoca, quanta gente concretamente ne facesse parte, tanti davvero, e come la compagnia dovesse avere spesso, diciamo, un assetto a geometria variabile, pronta a variare le rappresentazioni che faceva, anche il loro contenuto, a seconda del pubblico, delle situazioni che incontrava, per essere più o meno attraente nei confronti di un pubblico che poteva variare dai contadini presenti a una fiera e al mercato fino ai nobili della corte. Il discorso lo possiamo continuare presentandovi i drammi storici di Shakespeare. In realtà io volevo fare una puntata sul solo Enrico V, che è un bel dramma storico che ha avuto anche una fortunata trasposizione cinematografica a cura di Kenneth Branagh, che penso che molti di voi avranno visto. Un po' il problema è che per capire l'Enrico V però è necessario conoscere i precedenti. Shakespeare pone l'Enrico V a coronamento di una tetralogia di drammi che iniziano col Riccardo II, proseguono con l'Enrico IV, prima e seconda parte. Enrico IV sarebbe ovviamente il padre di Enrico V, ma il principe già compare nei drammi dedicati al padre. Le vicende si vanno poi a concludere appunto nell'Enrico V. Allora, è vero che in questo modo vi invito a una lettura piuttosto lunga e piuttosto corposa, però è anche una lettura molto appassionante. Dobbiamo interpretare questi drammi storici un po' come oggi noi interpreteremo, che so, serie al TV come Game of Thrones. Ci sono battaglie, ci sono tradimenti, ci sono personaggi che attraversano tutti i drammi per fare prima o poi una brutta fine. Ci sono storie familiari di odio, di amore, di tradimento, di rifiuto tra padri e figli, ci sono storie d'amore, ci sono trame politiche e così via, no? Un grande affresco, non direi un affresco d'epoca, perché poi, diciamo, la storicità esatta di queste cose, come vedremo tra un attimo, è forse discutibile, però è un grande affresco di una situazione in cui vengono poste le premesse nel Riccardo II e queste premesse poi sono coerentemente svolte fino a trovare la loro apoteosi, potremmo dire, nella battaglia di Azincourt, che chiude in un certo senso questo ciclo narrativo e rappresenta anche la consacrazione di Enrico V a grande re d'Inghilterra. Questo è un po' il tema. La storia va inizialmente con una sorta di, io direi, di lezione di realismo politico. Il re debole Riccardo II viene soppiantato da Enrico IV, che fa sostanzialmente un colpo di Stato. E qui Shakespeare indaga come sia possibile che un re legittimo, perché non c'è nessun dubbio che Riccardo II sia legittimo, possa essere spodestato da un usurpatore più giovane, più determinato, più forse cattivo per alcuni aspetti, anche se poi il dramma lo presenta, diciamo, per lealismo politico lo presenta come il buono, però in realtà è un usurpatore. Sotto il racconto del Riccardo II c'è appunto questo dilemma per Shakespeare: come è possibile che possa accadere? Per cui la partenza di questa tetralogia è una partenza, diciamo, con una domanda politica che vira rapidamente però verso altri temi che vi racconto dopo la pausa musicale. Ho scelto per questa puntata un brano che non ha una stretta attinenza, e Coldplay e Sky Full of Stars, cioè un cielo pieno di stelle. C'è questa grande battaglia di Azincourt, ci sono molte altre battaglie. Il cielo pieno di stelle è quello che vede il soldato nel bivacco la notte prima della battaglia, una scena ricorrente in questi drammi. Mi sembrava una scelta adeguata. Coldplay e Sky Full of Stars.
Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, stavamo parlando prima della pausa musicale di Enrico V e in realtà degli altri drammi storici di Shakespeare. Vi dicevo che la storia inizia con un quesito politico, con un problema politico che Shakespeare pone al suo pubblico, ma rapidamente la storia vira verso altre mete. Il tema è un po' questo: Enrico IV diventa re. Abbiamo detto che le due opere centrali della tetralogia sono esattamente a lui dedicate. Ma diventare re non è come rimanerlo. Cioè, Enrico è costretto a sopportare tutta una serie di vicissitudini che sono in fondo quelle che lui ha fatto passare al suo predecessore, ribellandosi. Cioè, prima che il governo possa dirsi sicuro, deve superare una serie di prove e, diciamo, complessivamente pacificare il paese e anzi vincere una serie di guerre esterne ci sono gli scozzesi, ci sono i gallesi, ci sono i francesi che minacciano il regno dall'esterno e che ovviamente trovano anche alleanza con quegli elementi meno sicuri del regno, con i potenziali traditori e così via. A queste vicissitudini, che però sono ancora, diciamo, di tipo politico, strategico, si accoppia un tema che noi non abbiamo ancora trovato nel teatro di cui stiamo parlando e che è un tema squisitamente familiare, e cioè il rapporto controverso tra Enrico e il figlio, Enrico IV e Enrico V, perché il giovane principe, a cui probabilmente l'improvvisa ascesa, diciamo, della famiglia ha dato alla testa, è o appare essere assolutamente inaffidabile. Si ubriaca, frequenta quelle che noi chiameremo cattive compagnie, che sono dei veri e propri grassatori di strada, fa tutta una serie di cose che non sono ovviamente accettabili al padre, che invece vorrebbe al più presto poter contare su un solido sostegno, non solo dal punto di vista del poter dire al paese che c'è un erede pronto ad assumersi le sue responsabilità, ma anche proprio per avere qualcuno che lo aiuti materialmente in tutte queste traversie che sta affrontando. Questo però non è così, perciò il rapporto tra padre e figlio attraversa in controluce tutte, o fa da sponda, da specchio ai problemi politici, e pian piano questo magistralmente da Shakespeare è usato per far passare la tetralogia, il focus della tetralogia, dalla figura di Enrico IV, che si è stata presentata all'inizio, a quella di Enrico V, perché il drammaturgo ha anche il problema di, diciamo, presentare i nuovi protagonisti in maniera che non sia per il pubblico troppo violenta, troppo improvvisa o inspiegata. Per cui noi assistiamo a una sorta di eclisse progressiva del padre a favore di una ascesa successiva del figlio. Non uso questi termini a caso, perché in qualche modo noi possiamo interpretare tutto l'Enrico V come l'epifania finale di questa situazione. La grande battaglia di Azincourt, in cui gli inglesi, pochi, fortunata banda di eroi, come dice il dramma, sconfiggono una forza estremamente maggiore di francesi, è la consacrazione, la vera consacrazione reale di Enrico V. E con questa c'è un tema palesemente nazionalista, con la quale Shakespeare sostiene che in fondo c'è anche la consacrazione dell'Inghilterra a potenza nazionale, a potenza europea, anche a unità nazionale, finalmente liberata da tutte le sue controversie. È una visione anche forse un po' nostalgica. Lo stesso Shakespeare dedicherà poi un secondo ciclo di drammi storici alla Guerra delle Due Rose, per cui Shakespeare sapeva benissimo che quella consacrazione, quell'apoteosi non era permanente, ma la proponeva al suo pubblico come un esempio, come un mito fondante dell'identità nazionale. Mi sembra in questo senso di giustificare la proposta che vi ho fatto all'inizio di leggere l'Enrico V solo dopo aver letto le altre tragedie, perché c'è evidentemente una progressione narrativa che renderebbe forse troppo povero, oppure la perdita di una bella occasione di lettura, quella di limitarsi solo a quest'ultima opera, che però per altri aspetti è secondo me la più perfetta, è conclusa in se stessa, ha una sua compattezza narrativa che le altre forse sono un po' più sfilacciate, non hanno. Il tempo a nostra disposizione è, credo, terminato. Io vi saluto, vi ringrazio davvero di cuore dell'attenzione che ogni settimana mi dedicate. Vi do appuntamento ancora con Shakespeare per la settimana prossima. Parleremo finalmente di una commedia, usciremo un po' da questi climi di tragedie, di drammi storici che ci hanno accompagnato sinora. La commedia che ho scelto è Molto rumore per nulla. Noi ci sentiamo fra 7 giorni. Io, come al solito, vi auguro di fare buone letture.